Tuffati in un'estate di informazione economica e finanziaria. Con l'offerta speciale di Milano Finanza, resti aggiornato anche sotto l'ombrellone. Vai su milanofinanza.it/promoestate e scopri tutte le offerte.
Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 17 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Una ricerca realizzata da The European House Ambrosetti in collaborazione con Jointly e presentata lo scorso febbraio sottolinea come dal 2000 ad oggi il sistema Italia ha scontato una situazione di stagnazione della produttività e una minor crescita del prodotto interno lordo nazionale rispetto agli altri principali paesi europei, condizione che tra l'altro è stata aggravata ulteriormente dalla crisi di Covid-19. Ora, in questo contesto, le aziende italiane si trovano oggi a dover affrontare un alto costo del lavoro, il più alto a livello europeo, una ridotta produttività e insieme una scarsa motivazione delle persone. I lavoratori italiani sono tra i meno ingaggiati, solo il 5% del totale intervistato nel 2023, e tra i più esposti a rischio di stress sul luogo di lavoro. Nello specifico, il 46% si è dichiarato molto stressato. Questo ha portato negli ultimi anni al fenomeno di cui sicuramente avrete sentito parlare, delle grandi dimissioni, che anche in Italia ha riguardato oltre 2,2 milioni di persone nel solo 2022. La motivazione di chi cambia lavoro riguarda principalmente la scarsa attenzione dell'impresa verso il benessere individuale e il work-life balance. In poche parole, nell'assetto organizzativo delle imprese emerge sempre più un senso di insoddisfazione e malessere diffuso dei lavoratori che travalica la sfera lavorativa e professionale per estendersi alle condizioni di salute psicofisica delle persone. Un esempio su tutti, la sindrome di burnout. Di nuovo, in questo contesto, il peggioramento dello stato psicofisico dell'individuo comporta minore produttività e peggiori condizioni sul luogo di lavoro e nella vita quotidiana. Il che quindi è di fatto un cane che si morde la coda, perché se le aziende non si interessano del benessere dei lavoratori, questi o se ne vanno o sono meno produttivi, creando quindi un danno all'azienda stessa. Per questo motivo, nella puntata di oggi ho intervistato Francesca Rizzi, CEO e co-founder di Jointly, società che ha realizzato la ricerca di cui vi ho parlato e che ha fatto del miglioramento della qualità della vita dei lavoratori la propria mission aziendale. La prima cosa che le ho chiesto è di spiegarci meglio un altro dato presente nella ricerca. Ogni persona che lascia il lavoro ha un costo medio per l'azienda pari a circa il 50% del suo stipendio annuo. Cosa vuol dire esattamente questo?
Allora, intanto partiamo un attimo dal contesto. Cioè, il contesto è che dalla pandemia in avanti il tasso di turnover, quindi le famose grandi dimissioni chiamate per un certo momento, delle aziende è schizzato ed è rimasto alto. Oggi le ricerche ti dicono che dal 40 al 50% dei dipendenti in azienda è un intenders to leave, cioè o sta per lasciare il lavoro o è in ricerca attiva di un lavoro. Quindi questo è un dato che è patologico, evidentemente. Qual è l'effetto di questo crescente turnover, che peraltro è molto più o significativamente più alto per le fasce d'età più giovani? Cioè I giovani non restano in azienda mediamente più di 18, massimo 24 mesi, in alcuni casi si sta tra i 6 e i 12. Qual è l'effetto di questo fenomeno? Ci sono due effetti, uno di breve che è l'incremento sui costi, adesso rispondo alla tua domanda, e uno di medio che è invece un impatto negativo sulla competitività e la produttività delle aziende. Nel breve, impatto sui costi, cioè una persona che lascia l'azienda che costi impliciti ed espliciti produce? Innanzitutto il costo del recruiting, devo trovare un sostituto o devo avere del tempo di persone da dedicare a trovare il sostituto, il costo della formazione della nuova persona che arriva, il costo della perdita di produttività nell'interregno, no? Tra chi lascia e chi arriva, e quando questa persona che arriva, nel mentre che questa persona che arriva a regime, certo, diciamo un calo di produttività che non può essere compensata da altri colleghi che avevano altre cose da fare, e soprattutto ci sono costi nascosti di perdita di know-how, perdita di relazioni, pensate a figure commerciali, no? Perdita di relazioni con clienti, con fornitori.
La famosa rubrica del telefono che vale più del lavoro che fai tutti i giorni.
Pensa, se pensate alle funzioni R&D, no? Che fanno ricerca e sviluppo e tendenzialmente hanno anche figure giovani, no? Altamente specializzate e formate. Pensa cosa vuol dire avere un turnover, comunque una tenuta a 18-24 mesi su progetti di ricerca che magari sono pluriennali. La conoscenza non fa in tempo a sedimentarsi nell'azienda. Quindi questo 50%, che in realtà è un dato medio perché andava su picchi dall'80 anche al 100 per figure ad alta specializzazione o comunque a maggiore strategicità in azienda, significa che l'azienda, solo per gestire il turnover, perde un sacco di soldi. Questo è il costo nel breve. E nel medio-lungo, come dicevo, al di là dei costi vivi, vuol dire perdita di capacità di innovazione, perdita di know-how, perdita di produttività e di competitività.
E quindi per combattere questo turnover, entriamo un po' nel vivo del discorso di oggi, parliamo invece di benessere all'interno dell'azienda. Come si collegano appunto le due cose?
Parliamo di benessere perché sempre tutte le ricerche ci stanno dicendo negli ultimi due anni che la principale ragione per cui le persone lasciano l'azienda è perché non stanno bene. E viene ancora prima del fatto che trovo un lavoro meglio retribuito, più stabile. È il fatto che non sto bene. Quindi il benessere, vediamolo dal punto di vista positivo, è innanzitutto un fattore di retention, se lo agiamo positivamente, e quindi di risparmio su quei costi che dicevamo prima, ma è anche un fattore di attraction. Ricordiamoci che in Italia in questo momento siamo in un momento di massimo livello di occupazione rispetto ai decenni precedenti e un'impresa su due in Italia fa fatica a coprire le posizioni lavorative aperte. Questo perché lo dico? Perché tra i fattori che interessano più, soprattutto ai giovani nella ricerca del lavoro, al di là del posto fisso, no? Cioè che sono la retribuzione, sono fattori considerati igienici, cioè li devo avere, ma quello che cercano è work-life balance o comunque elementi di, no, benessere, cioè un lavoro che mi permetta di stare in equilibrio anche nella mia cornice di vita. Quindi benessere mi serve come fattore di retention e anche come fattore di attraction, se non voglio spendere e mettere tanti soldi sul piatto, perché la leva economica ovviamente è una leva che come impresa, come imprenditore cerco di utilizzare,
certo,
in modo parsimonioso, diciamo.
Per di più spesso non basta nemmeno.
Esatto,
no? Perché...
esattamente.
E qui però, cioè, quando parliamo di benessere, di nuovo, in realtà mentre parlavi a me sono venuti in mente tantissimi esempi, quindi spieghiamo un attimino cosa vuol dire questa parola, perché la possiamo spacchettare in realtà, no?
Sì, allora c'è abbastanza confusione sulle terminologie che si usano. Allora, quando io parlo di benessere parlo di corporate well-being, cioè di benessere delle persone all'interno delle organizzazioni, cioè persone che stanno bene sul lavoro e nella vita. In che cosa questo è diverso da quello che normalmente leggiamo sui giornali? Leggiamo una serie di cose molto diverse e usiamo termini spesso simili, ma in realtà stiamo parlando proprio di mondi diversi. Iniziamo a distinguere dalla cosa più semplice. Il fringe benefit, quello che verso fine anno la legge di bilancio lo cambia sempre. Il fringe benefit non è welfare, non è benessere, è semplicemente un importo, una soglia prevista dal testo unico delle imposte sui redditi dagli anni 80, quindi non è nulla di nuovo, un importo di esente da tassazione, esente da contribuzione, quindi una parte piccola, diciamo, del reddito che, su cui non paghiamo le tasse né noi come lavoratori né l'azienda. Un importo che oggi ha una soglia 1.000 euro, poi 2.000, 6 figli, ma insomma un relativamente piccolo, ed è questa soglia che mi permette come azienda di erogare dei beni o dei servizi appunto in esenzione totale. Facciamo degli esempi: è nato per, non so, il regalo di Natale o la Christmas card, oppure banalmente l'auto aziendale ad uso promiscuo entra in questa soglia di fringe benefit.
Chiaro.
La sto dando un bene, però non lo tasso, almeno fino a 1.000 euro non lo tasso. Quindi diciamo è uno strumento che permette, diciamo, di non tassare piccoli importi che possono essere funzionali, come dice l'importo della soglia stessa, marginali, diciamo, no? In un pacchetto retributivo.
Certo.
E questa è una cosa, ad persona, me lo posso dare a chi voglio, quando voglio, se lo voglio, senza regole particolari. Poi abbiamo welfare aziendale. Welfare aziendale è già normato in maniera un po' più come dire, strutturata, e già si parla di o totalità dei lavoratori o categoria omogenea, quindi è già come dire, un'operazione che come impresa faccio a livello, no? A livello collettivo o comunque per determinate magari categorie, è normato in una serie di tipizzazioni abbastanza ampie previste sempre da quel famoso testo unico delle imposte sui redditi, e come oggi si traduce in 90% dei casi con le piattaforme, famose piattaforme di welfare aziendale, quelle piattaforme all'interno delle quali l'azienda magari carica dei contributi, okay, sempre in detassazione, che possono essere spesi appunto per assolvere una serie di possibili necessità appunto di welfare, che vanno dalle spese per la cura dei figli, degli anziani, piuttosto che di istruzione, educazione, insomma c'è un elenco abbastanza nutrito. È uno strumento, diciamo, di sostegno al reddito, perché di fatto stiamo come imprese erogando dei soldini, diciamo, sempre defiscalizzati, con una spendibilità che nasceva molto vincolata al welfare, adesso insomma si sta un po' ampliando anche ad ambiti più ricreativi, viaggi, tempo libero, e quindi insomma permettono in qualche modo ad assolvere a delle necessità che non siano puramente, no, non i soldi per fare la spesa, ecco.
Chiaro.
E qui siamo sul welfare aziendale, oggi comunemente detto in questo senso. Poi parliamo di well-being. Anche qui, quando parlo di well-being a livello individuale, ci sono tanti strumenti che le aziende oggi hanno a disposizione. Le palestre, il network di palestre convenzionato, piuttosto che ti pago lo psicologo, no? Sono strumenti attraverso cui l'azienda ti finanzia, come dire, ti regala o comunque ti sovvenziona in qualche modo degli interventi a tuo, che decidi tu se vuoi attivare o non attivare nella tua vita, no?
Certo.
Fuori, diciamo, dai confini lavorativi. E infine parliamo di corporate well-being, che in realtà è il concetto più a cappello e onnicomprensivo di questi elementi e tanti altri, e non solo, perché parliamo di benessere delle persone che lavorano in una determinata organizzazione e che è il risultato di tutta quell'esperienza vita-lavoro che l'azienda gli permette, diciamo, di vivere tutti i giorni, che è fatta sì di interventi a sostegno delle mie necessità private, work-life balance, la salute mentale, la prevenzione, no? L'assistenza agli anziani, tutte queste cose, ma è anche fatta dal mio sviluppo, le possibilità di crescita professionale, piuttosto che un ambiente di lavoro sano, l'ascolto organizzativo, cioè un'esperienza anche lavorativa che mi permetta di stare bene. Perché lo dico? Perché spesso si confonde, come dire, lo strumento con la causa, cioè parliamo di mental health, che va molto di moda ultimamente, e le aziende dicono ti mando dallo psicologo, poi magari l'origine del mio burnout è la cultura, esatto, la cultura aziendale, il clima organizzativo. Allora io azienda non sono molto coerente, no, da questo punto di vista. Quindi corporate well-being significa guardare all'individuo nella sua dimensione privata e lavorativa, e come azienda organizzare un ecosistema coerente di interventi che mi permetta di andare a intervenire dove c'è bisogno con gli strumenti corretti, che non significa 1.000 euro in tasca per tutti, che non è necessariamente la risposta.
Quanto è fattibile però questo per tutte le aziende? Perché per esempio io ho ex colleghi che appunto si sono spostati in grandi aziende dove addirittura c'è l'asilo, no, proprio all'interno dell'azienda. L'Italia è fatta di tantissime, per la maggior parte, piccole e medie imprese. Quindi come si concilia, appunto, come può magari un piccolo imprenditore riuscire a fare questo?
Allora, il punto è corretto. È ovvio che grandi aziende hanno soprattutto capacità organizzative, no? Serve tempo uomo di persone, no? Per erogare o comunque disegnare o implementare servizi come un asilo o una palestra aziendale, cose del genere. Noi siamo nati 10 anni fa anche proprio con l'idea come Jointly di fare welfare condiviso, e che nasceva proprio da lì, dal dire creo delle reti, delle infrastrutture di servizi e li metto a sistema di aziende grandi, piccole. Poi magari un'azienda grande è grande, non lo so, ha la sede a Milano, ma poi ha delle sedi piccole a Catanzaro, no? E quindi è piccola su un territorio, quindi l'idea di creare delle infrastrutture mi permette proprio di erogare un servizio anche a un'azienda piccolina. E in questo modo i costi sono costi commisurati al numero di persone che tu hai, e quindi se ne hai tante pagherai proporzionalmente di più e non hai costi fissi. E è più la difficoltà in questo momento, quindi gli strumenti oggi ci sono magari rispetto a tanti anni fa, la difficoltà che io vedo più nelle piccole aziende è è conoscere che ci sono gli strumenti. Le piccole e medie imprese in Italia, almeno da un punto di vista anche di gestione delle risorse umane, sono mediamente poco strutturate, quindi magari non hanno nessuno che si occupa di questi temi, c'è qualcuno nel personale che fa paghe, no? Fa pura amministrazione, e quindi non conoscendo che ci sono dei possibili strumenti a basso costo e già, come dire, pronti, plug-in, tendono a ricorrere alla leva monetaria come strumento che purtroppo è il meno efficace e il più costoso di tutti.
Che, esatto, perché poi è più costoso, perché tutti gli esempi che ci hai fatto prima, in realtà banalmente in una contrattazione tra lavoratore e datore di lavoro potrebbe essere appunto: non ti aumento lo stipendio in termini monetari, ma ti do la palestra, ti do lo psicologo, ti do questi servizi, cioè anche per parlare sia ai lavoratori che agli imprenditori, giusto per rimarcare, cioè quel servizio lo paghi tua azienda molto meno,
esatto,
che il costo sullo stipendio.
E da un punto di vista economico, lavorare in servizi è molto più efficiente ed efficace che non lavorare in euro, no? In trasferimento di euro, per due motivi. Da un punto di vista dell'azienda, perché avendo tanti numeri tu puoi negoziare tariffe che il singolo non negozia, no? O ti appoggi a delle reti, e quindi chi negozia, negozia per tante aziende messe assieme. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è: lavori su quei servizi che magari sono scarsi in natura. Faccio l'esempio, l'assistenza agli anziani. Cioè, se tu offri a un dipendente un servizio di ricerca badante, quando la mia badante mi ha lasciato improvvisamente, ho deciso di andare due settimane, un mese via, e io non so come fare a curare il papà, la mamma. Piuttosto che se un servizio che ti trova il babysitter d'emergenza, se il bambino sta male quella settimana non può andare all'asilo e io devo andare a lavorare in ufficio, no? Lavorare su questi tipi di servizi ha un valore, diciamo, percepito da parte delle persone molto elevato, perché per la scarsità del bene stesso, rispetto a quello che costa marginalmente a un erogatore di questi servizi, dove, no, lavori al margine, magari ti succede una volta all'anno, magari succede su 100 dipendenti che sono due che hanno quel bisogno lì, ma quando glielo risolvi quel bisogno crei un effetto, no, e una percezione di valore importantissima anche da parte degli altri, no, non solo. Quindi c'è efficienza economica da questo punto di vista. E l'altro punto è che vai a lavorare su quei servizi, appunto, sono scarsi in natura. Parlavo dell'assistenza, anziani o famiglia, la salute. Pensiamo ai problemi sulla prevenzione oggi, pensiamo alla difficoltà a trovare un medico di base, almeno a Milano, e quindi tutto quello che ne, no, che ne consegue. Il fatto di sapere che la tua azienda ti mette a disposizione H24, uno che puoi chiamare, che ti risponde con un certo livello di qualità, è priceless, no? Certo. Rispetto a quello che costa un'azienda che è veramente marginale.
E qui, nel caso appunto sempre delle piccole e medie imprese, ci sono appunto società come Jointly che possono aiutare i piccoli, esatto, imprenditori a mettersi in rete da questo punto.
Noi abbiamo, infrastrutturiamo queste reti di servizi e li eroghiamo a grandi, piccole e medie aziende, indipendentemente dove poi ognuno ovviamente paga per le numeriche, no, di cui ha bisogno.
Qui hai spiegato bene, te l'avrei fatta come domanda, ma in realtà hai già risposto a quel dato che sempre avete inserito nella ricerca, per cui appunto a fronte di una spesa aziendale di 2.500 euro pro capite, in realtà il valore che torna indietro è di 11.000 euro. Di fatto ci hai spiegato perché. Tra l'altro ti ringrazio anche per aver fatto l'esempio dei genitori anziani, perché non se ne parla praticamente mai, però invece è un tema più che attuale, anche vista la demografia della popolazione italiana. Quasi c'è più bisogno di quello che degli asili in questo momento.
È un dato di fatto. Allora, da una parte l'età media delle persone che lavorano in azienda, se leggete, no, sui giornali, esce un giorno sì, un giorno no, che ormai ci sono più over 50 anni che lavorano che non under 30, perché giovani che entrano nel mercato del lavoro ce ne sono sempre meno, l'età pensionabile si allunga e quindi l'età media della popolazione aziendale è destinata comunque ad alzarsi inesorabilmente nei prossimi anni. Di conseguenza i problemi saranno sempre meno problemi legati ai bambini piccoli, ma sempre più legati ai carichi di cura delle persone anziane.
In tutto quello che abbiamo detto finora, ti faccio l'ultima domanda: è come se abbiamo caricato di responsabilità soltanto l'imprenditore. In realtà in tutto quello di cui abbiamo parlato mi viene da dire, dovrebbe esserci anche lo Stato. Nella ricerca avete inserito in realtà anche lo Stato tra i vostri dati, quindi cosa viene fuori?
Viene fuori che se si guardano in prospettiva, no? Come evoluzione nel tempo, la spesa, come evolve la spesa in welfare in Italia e chi la paga, quello che si vede è inevitabile che lo Stato va percentualmente a ricoprire una quota gradualmente sempre più piccola, le famiglie vanno a coprire quello che lo Stato non fa più, out of the pocket, e quindi abbattendo poi il loro potere d'acquisto, la loro capacità di risparmio e anche di qualità della vita. E al terzo posto stanno arrivando le aziende, perché avendo ormai le famiglie esaurito, evidente, no, dai dati che li leggiamo tutti i giorni, la loro capacità di assolvere a queste spese che 10, 20, 30 anni fa non sostenevamo, pensiamo alla salute come, no, esempio più evidente di questi giorni, è quello che si fa attraverso le politiche fiscali è incentivare le imprese a mettere i soldi lì, perché è come se lo Stato dicesse: io più in là di così non riesco ad arrivare, cari imprese, vi do degli incentivi, pensateci voi. Qual è il problema? Che gli incentivi ci sono e insomma sono anche interessanti. L'investimento in welfare aziendale, quindi tutte queste cose di cui ci stiamo parlando, delle aziende, sta crescendo e la penetrazione anche aumenta in maniera significativa da un po' di anni. Come vengono spese queste risorse? Non sempre in modo efficiente rispetto a quello che è la necessità, se vogliamo, del pubblico di avere una spesa sussidiaria alla propria. Cioè il welfare pubblico oggi spende in previdenza numero uno, assistenza sanitaria numero due, assistenza agli anziani, famiglia, pochino, scuola, ok? Queste sono, no, le fragilità, ovviamente, certo, disabilità e via. E dove invece va il welfare, chiama vagamente allargato aziendale, va molto invece in buoni acquisto, in viaggi, tempo libero, quindi va a sostenere il sostegno al reddito e il potere d'acquisto, ma sta andando poco in modo mirato a integrare quei pilastri più in crisi in questo momento del sistema del welfare pubblico, in particolare la sanità e l'assistenza alla famiglia, anziani e bambini, infanzia. Ecco, questo è un po' in questo momento, diciamo, si è costruito un modello di finanziamento, ma la spesa è un po' anarchica, ecco, un po' disorganica, mettiamola così.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.